lezioni dei libri di Salmo. La settimana scorsa, se vi ricordate, abbiamo letto il Salmo 8. Qualcuno si ricorda del titolo della predicazione? Lo stupore della fede, dove il fratello Davide ci ha condotto a vedere come il salmista gioisse di fronte alla creazione di Dio. Abbiamo visto e considerato la maestà del Creatore. Oggi invece il salmista, come già la mattina è stato letto questi due primi versetti, ci invita a celebrare il Signore. Quindi vi invito a aprire le vostre Bibbie, leggeremo il Salmo 9, vi invito anche il fratello Salvatore che verrà, che leggerà per noi, se può venire qua, che così possiamo anche registrare in una voce. Quindi Salmo 9.
Dio giudica le nazioni, al direttore del coro su muori per il figlio. Salmo di Davide. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te. Salmeggerò il tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico, sono rovine perenni, delle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. Signore, siedi come re in eterno, egli ha preparato il suo trono per il giudizio, giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, oh Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non li dimentica il grido. Abbi pietà di me, oh Signore, vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte, affinché io racconti le tue lodi alle porte della figlia di Sion. Festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta, il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale, siano giudicate le nazioni in tua presenza. O Signore, infondi spavento in loro, i popoli riconoscono che sono mortali.
Allora, come abbiamo letto e notato, questo Salmo è un canto di ringraziamento di Davide. Sicuramente lui ha composto questo Salmo dopo che ha sperimentato la liberazione dei suoi nemici. Infatti Dio ha giudicato le nazioni malvagie. Davide riconosce nel Signore quel Dio in cui gli afflitti possono confidare. Possiamo inoltre notare che Davide parla di Dio come il vero giudice e speranza per gli afflitti, per chi è oppresso, per chi è maltrattato. Dio è il giudice che opera con giustizia. Però possiamo vedere che Davide, anche in questo Salmo, prega continuamente a Dio di essere liberato dalle sofferenze e invoca Dio di continuo. Il Salmo poi finisce con l'affermazione che il Signore incuti al mortale il timore del suo giudizio per promuovere il ravvedimento, affinché possano capire che anche essi sono solo dei mortali e che non possono opprimere per sempre coloro che hanno fiducia nel Signore. Allora, in questa mattina vogliamo vedere e soffermarci sulla fedeltà del Signore. La predicazione di questa mattina ha un titolo portante: la certezza della fede. Vogliamo vedere la fiducia che Davide ha nel Signore. Ovviamente la parola di Dio ci parla attraverso questo uomo, Davide. In questo Salmo vogliamo chiederci: cosa possiamo imparare? Ho individuato tre motivi fondamentali per celebrare il Signore, tre elementi che dovremmo portare sempre alla nostra mente, cioè il primo, celebrare la fedeltà del Signore, Dio è fedele. Secondo, celebrare la regalità del Signore, Dio è il Re. E terzo, celebrare la protezione del Signore, Dio è il nostro pastore. Allora, parlando della fedeltà di Dio, un uomo di Dio dice: tutti i giganti di Dio sono stati degli uomini deboli che hanno fatto grandi cose per Dio, perché contavano sul fatto che Dio era con loro. Infatti anche l'apostolo Paolo ci ricorda che camminiamo per fede e non per visione. Camminare per visione significa avere dei mezzi visibili di sostentamento, avere riserve adeguate per il futuro, usare abilità umane per premunirsi contro gli imprevisti, per rischi imprevisti. Però camminare per fede è esattamente il contrario. Significa affidarsi solo a Dio momento dopo momento. Quindi il vero discepolo di Dio, che per la grazia di Dio inizia a camminare per fede, deve essere certo che la sua fede verrà messa alla prova prima o poi. Verrà condotto al limite delle sue risorse umane. A volte, in casi estremi, sicuramente sarà tentato di fare appello a degli uomini e cercare un aiuto umano. Ma colui che confida concretamente nel Signore si volgerà soltanto a Lui, perché la sua fede è una fiducia assoluta in Dio, il Dio che ha voluto parlare all'uomo attraverso le Sacre Scritture e rivelarsi in Gesù Cristo, colui che ci ha amati mentre ancora noi non lo amavamo, e ha offerto la sua vita per chiunque crede in Lui. Ricordiamoci allora di portare sempre questo scudo della fede, perché questo scudo della fede lo dobbiamo tenere sempre a portata di mano per opporli ai nostri nemici quando questi tentano di farci cadere o farci dubitare delle promesse di Dio. Così vogliamo vedere il nostro primo punto: celebriamo la fedeltà del Signore. Allora, per una migliore comprensione, ho diviso questo salmo in versetti un po' sparsi. Vediamo per esempio in questa sezione i versetti dall'1 al 3, poi vediamo i versetti 10 e 11 e il 13 e il 14. Perché in questi versetti vediamo che Davide racconta la fedeltà di Dio. Allora, vediamo subito che Davide apre il suo cuore, inizia proprio il salmo con queste parole: celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, con tutto il mio essere. Allora fu proprio il considerare il favore particolare di Dio a indurre al salmista ad esprimersi in questa maniera, e come abbiamo letto anche questa mattina, non lo fa solo in questo salmo, ma lo fa in diversi salmi. Per esempio, è stato anche stamattina letto il salmo 34, salmo 25, il Salmo 66, l'86, e poi possiamo andare anche avanti. Però non lo fa, non solo lui fa così, ma anche esorta ciascun uomo a lodare frequentemente il Signore per la sua benevolenza e dichiarare le meraviglie di Dio. Infatti lui dice: narrerò tutte le tue meraviglie. Quindi il salmista invita ognuno di noi a raccontare quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite. Penso che possiamo ricordarci di quante cose il Signore ha fatto e continua a fare nelle nostre vite. Possiamo dire allora che soltanto chi le ha visto, chi vede le meraviglie di Dio, può narrare e testimoniare, ovviamente non solo le cose visibili, ma anche quelli che non si vedono, quelli invisibili che fanno parte della certezza della fede. Come dice in Ebrei 11:1, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ecco perché il salmista esulta in questa maniera. Dice: mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò il tuo nome, o Altissimo. Allora, rallegrarsi, esultare e lodare il Signore per la sua benignità è un dovere di ciascun figlio di Dio. coloro che conoscono il nome di colui che ha detto io sono colui che sono, sono coloro che iniziano a lodare il Signore per la sua benignità e con le loro vite dichiarano che non c'è nessun altro nome per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Allora, in questi versetti il salmista, vediamo che il salmista celebra il Signore, racconta le meraviglie del Signore, si rallegra nel Signore, esulta e salmeggia il nome del Signore. Il linguaggio in cui si esprime può essere definito con tre caratteristiche fondamentali, cioè il canto, la testimonianza e la preghiera. Sono tre espressioni fondamentali e dinamiche del credente. Allora, cantando, testimoniando e pregando, l'uomo esprime la lode e il riconoscimento al Signore. È proprio attraverso queste tre forme di linguaggio umano che tutti noi siamo invitati a riscoprire come rivolgerci al Signore. Questo dialogo però di Davide presuppone una condizione ben precisa, cioè che Dio si è già fatto conoscere. Infatti Davide riconosce soltanto nel Signore un rifugio sicuro. È proprio per questa ragione che siamo tutti noi invitati a celebrare la fedeltà del Signore. Ovviamente possiamo farlo con dei canti, i canti dei salmi. Infatti i canti e i salmi sono cante, preghiere, testimonianze che glorificano Dio e hanno Dio al centro. Ovviamente non solo i salmi, ci sono in tutta l'Scrittura possiamo trovare questa espressione di lode e riconoscimento al Signore. Però vediamo che Davide è ripieno di gratitudine ed è impaziente ad incoraggiare ad altri a unirsi a lui nel canto e a lodare Dio. Per questo al versetto 11 Davide passa dal singolare al plurale. Lui dice: salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere. Quale grande privilegio per tutta l'assemblea invitata a prendere atti dei suoi giusti giudizi e a proclamarli ovunque fra le genti. Infatti in un altro salmo, salmo 122, Davide dice: io mi sono rallegrato quando mi dissero andiamo alla casa dell'Eterno, dove salgono le tribù dell'Eterno per celebrare il nome dell'Eterno. Allora questa gioia che sente il salmista dovrebbe essere anche la nostra gioia, perché la comunione fraterna è sia necessaria che possibile, perché ciascun credente vive la sua vita come necessario membro di Cristo, del corpo di Cristo. Quindi, come corpo di Cristo, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, perché i membri del corpo di Cristo non devono e non possono vivere smembrati. Chiediamoci allora, cari fratelli, la nostra attitudine è la stessa? Sappiamo rallegrarci insieme ai nostri fratelli? Esprimiamo la lode e il ringraziamento insieme col popolo di Dio? Ovviamente le motivazioni della celebrazione di Davide sono evidenti al versetto 3. Al versetto 3 lui dice: perché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono. Infatti la liberazione della mano dei nemici, la liberazione della mano dei nemici diventa per il salmista un'occasione di riconoscenza al Signore. Davide, avendo vissuto la fedeltà di Dio, è convinto che anche per quelli che riconoscono il Signore come loro Salvatore possono ricevere l'aiuto necessario per affrontare ogni difficoltà e così celebrare la fedeltà del Signore in ogni luogo. Alle porte delle figlie di Sion, dice Davide nel versetto 14, festeggerò per la tua salvezza. Fratelli, sorelle, amici, noi abbiamo gli stessi sentimenti verso Dio per raccontare, lodare, ringraziare il Signore per tutte le benevolenze che riceviamo? O siamo come coloro che non riconoscono la bontà del Signore e sono pieni di ingratitudine? Personalmente conosco molte persone che, almeno nel mio ambito lavorativo, sono pieni di ingratitudine, si lamentano di tutti, diciamo hanno uno stipendio molto elevato ma si lamentano di tutto, quando piogge, quando piove, quando fa troppo caldo, quando il lunedì che arrivano al lavoro, sono piene di ingratitudine. Per quanto comune è il peccato dell'ingratitudine, non vi è nulla per cui dovremmo pregare più ferventemente di essere liberati. Infatti Davide si appella a Dio e invoca difesa e protezione degli attacchi e delle minacce di coloro che si ergono contro lui. Preghiamo anche noi allora come fa lui al versetto 13. Abbi pietà di me, o Signore. Vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte. Allora penso che ognuno di noi che è presente in questa sala sicuramente può affermare che il Signore è colui che vi ha e ci ha liberato dalla morte spirituale, dalla schiavitù del peccato, per mezzo del sangue di Cristo. Allora credo che ognuno di noi deve avere il cuore ripieno di gratitudine e riconoscenza verso il nostro unico e vero Dio. Così proprio come dice l'Apostolo Paolo, abbiate sempre gioia, in ogni cosa rendete grazie. E poi in Filippesi 4:6 dice, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, suppliche, accompagnate dei ringraziamenti. Quindi possiamo dire che celebra il nome di Dio con tutto il cuore chi non dubita riguardo a qualche cosa della provvidenza, ma chi ha già ricevuto la grazia e la fede nella propria vita, chi ha come re della sua vita il Signore. Così vediamo il secondo punto, celebriamo la regalità del Signore. Questo nei versetti dal 4 all'8. In questi versetti vediamo che Davide riconosce la regalità di Dio, soprattutto vede Dio come un giusto giudice. Ovviamente parlare di giustizia suscita l'idea di austerità, severità, inesorabilità, crudeltà e simili attributi. Ovviamente simili attributi non sono istintivamente respinti in quanto incompatibili con Dio. Infatti il fratello Pietro Bolognese nel suo libro Prospettive di Dio ci fa queste domande. Come si fa a parlare di giustizia senza avere un punto di partenza corretto? Come si fa se non si comincia con la rivelazione di Dio? Allora, se leggiamo in qualsiasi dizionario il significato di giustizia, troviamo più o meno queste definizioni. Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare il diritto altrui, attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. Però, come si sa, gli uomini modificano spesso le nozioni che hanno della giustizia e della legge. Basta prendere un codice giuridico per vedere di quante rettifiche ha bisogno la giustizia umana. Per noi che crediamo nella Sacra Scrittura come l'unica regola di fede e di condotta, possiamo affermare e dire che la giustizia caratterizza Dio. È proprio nella Bibbia che si fa riferimento al giusto e quindi alla giustizia. Ovviamente nella Bibbia ci sono diversi, tantissimi temi e testi che parlano di Dio come giusto giudice. Abbiamo letto in questi quattro versetti, c'è chiaramente. Poi possiamo pensare anche al Salmo 119, versetto 137, dove dice tu sei giusto, Signore, e retti sono i tuoi giudizi. Poi in Geremia 12:1, dove dice tu sei giusto. Poi Gesù stesso, rivolgendosi al Padre, lo chiama Padre giusto nella preghiera sacerdotale, Giovanni capitolo 17, versetto 25. Quindi la regola della sua giustizia sono sue proprie. Dio non è sottomesso però a una legge, ma non è senza legge, è in se stesso ciò che è giusto. Quindi, avendo in Dio la sua origine, la giustizia di Dio è assoluta e quindi è stabile. Egli è infatti il giudice della terra, l'area della sua competenza non ha limiti. Allora, di fronte a questa realtà, Davide dice: tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul trono come un giusto giudice, al versetto 4. Quindi Dio è il giudice che ci giustifica. Giustificare equivale ad assolvere colui che era accusato, come se fosse stata provata la sua innocenza. Però qua c'è una domanda che Giobbe si fa al capitolo 24, versetto 4. Capitolo 25, versetto 4. Lui si chiede: come può l'uomo essere giustificato? Giovanni Calvino ci risponde a questa domanda. Lui dice: Dio ci giustifica per intercessione di Gesù Cristo. Non ci assolve per la nostra innocenza, ma perché ci considera gratuitamente giusti, riputandoci giusti in Cristo, per quanto non lo siamo in noi stessi. Allora Davide è consapevole che affinché Dio potesse dimostrare la sua giustizia nel dichiarare giusto il colpevole, Cristo morì per noi. Filippesi 2, versetto 6 e 7 dice che Cristo svuotò se stesso. Egli acquistò una giustizia perfetta, completa e sufficiente a favore di quelli a cui doveva essere imputata. Quindi proclamiamo la giustizia di Dio e celebriamo continuamente la regalità del Signore. Egli è il Re sul suo trono e riceve onore e gloria che gli aspetta come supremo rappresentante dell'autorità divina. Egli è il Re ideale che Dio incorona di una corona non concessa da alcun altro. Quindi se rileggiamo il versetto 5, dove dice il salmista: tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. Poi anche il versetto 6 dice: dove dice: è finita per il nemico, sono rovine per egli, della città che hai distrutto si è perso perfino il ricordo. Leggendo questi due testi, non lo so se a voi è venuto qualche episodio molto conosciuto dell'Antico Testamento che parlano proprio del giudizio di Dio. Uno per un altro? Noè. Ecco, infatti possiamo leggere Genesi 7:23. Ai tempi di Noè tutto il genere umano venne condannato. Dice che tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano nell'arca. Poi infatti in Genesi 19, versetti 24-25, queste due città furono distrutte. Il testo dice: allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra solfo e fuoco. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Allora possiamo dire che l'ira di Dio è sempre giusta, e guai se Dio non si indignasse contro ciò che è ingiusto e vile. Dio è giusto e per questo egli tiene conto delle azioni degli uomini. L'ira di Dio è strettamente unita alla sua giustizia. Infatti il salmista dice: è finita per il nemico, sono rovine perenni, dalle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. Allora, come l'iniquità è abominevole a Dio, anche il peccatore impenitente, in quanto tale, non può trovare grazia dinanzi a Dio. Dovunque c'è peccato non confessato e non perdonato, lì si manifesta l'ira e la vendetta di Dio. Cari amici, nel giorno del giudizio tutto finirà. Coloro che si dimenticano, coloro che rifiutano Dio, perderanno la loro felicità carnale, tutti i loro divertimenti, tutti i loro piaceri, e scompariranno per sempre. Dio vi conceda di poter cominciare a vivere in Cristo e per Cristo, affinché quando il Gran Re verrà, voi non abbiate niente da temere, ma solo di affidare le vostre anime nelle mani del fedele Redentore. Infatti, parlando della regalità e della giustizia di Dio, Davide afferma che il Signore sarà colui che giudica. Versetto 7-8 dice: «Il Signore siede come Re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine». Allora, se Dio è vivente in eterno, se Egli è vivente per sempre, allora c'è speranza per i bisognosi, per gli afflitti, per gli oppressi. Infatti solo Lui è il rifugio sicuro. La preghiera allora trova una base incrollabile nella speranza in un Dio che non si lascia corrompere né sopraffare dagli ingiusti giudici umani. Però anche noi, cari fratelli e sorelle, per esaminarci onestamente, dobbiamo sempre richiamarci con coscienza al tribunale di Dio. La sua luce è necessaria per svelare e scoprire i recessi della nostra perversità. In tal modo scopriremo il senso dell'affermazione secondo cui l'uomo è ben lungi da essere giustificato dinanzi a Dio. Questa quindi è la certezza della fede, giustificati per grazia. Ringraziato sia il Signore che ha preparato il suo trono quando il Figlio è stato giudicato sulla croce, al nostro posto. Solo così, infatti, l'uomo ha accesso al Padre. Grazie all'opera compiuta del Figlio, Dio concede la salvezza soltanto a coloro che credono in Lui. Ma poiché verrà anche apertamente e pubblicamente per giudicare i vivi e i morti, ha preparato in segreto il suo trono, ed Egli stesso, ancora apertamente, giudicherà il mondo secondo equità. Cioè distribuirà quello che gli aspetta secondo le sue azioni, ponendo gli anelli alla sua destra e i capri alla sua sinistra. No, ovviamente, nel modo in cui giudicano gli uomini, i quali non vedono i cuori e dai quali sono i più delle volte assolti piuttosto che condannati. Il Signore giudicherà secondo equità e con giustizia, perché Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, che ha sacrificato alla croce per noi peccatori. Quindi, avendo visto la fedeltà e la giustizia di Dio, adesso vediamo la protezione di Dio. Terzo punto, celebriamo la protezione del Signore. Questo nei versetti 9, 12 e poi dal 15 al 20. Allora, in questi versetti possiamo evidenziare la fiducia che Davide rimette nel Signore, nonostante lui sia molto provato. Nonostante abbia molti nemici, lui sa che soltanto Dio in eterno è un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia, dice il versetto 9. Anche se sembra che il Signore si sia dimenticato dell'oppresso, Davide è pieno di fiducia e si esprime con queste parole, al versetto 18. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resta delusa in eterno. La certezza della fede di Davide può essere anche la nostra certezza, perché Dio è un rifugio sicuro. Pensando ad un rifugio, mi viene in mente un aneddoto di qualche giorno fa. Allora, un giorno, mentre tornavamo a casa dopo un viaggio, ci siamo imbattuti in un violento temporale. Pioveva così forte che tutte le macchine si sono dovute fermare. Tutti cercavano in qualche maniera un rifugio, ma senza trovarne alcuni, perché eravamo in autostrada. Solo alcuni, tra i quali anche noi, abbiamo trovato in qualche maniera un posticino sotto un ponte per rifugiarci e metterci in sicurezza, con l'intento anche di non rovinare la macchina, perché c'era anche della grandine. Ecco così, dice un uomo di Dio, come le navi agitate dalla tempesta si dirigono al porto, così gli oppressi accorrono alle ali di un Dio buono, giusto e benigno. Così dunque dobbiamo cercare il vero rifugio in Dio e confidare nel suo aiuto. Quindi, fiduciosi nel Signore, possiamo dire anche noi, Perseguiti quanto vuole quel nemico che è stato volto indietro. Che male potrà fare a coloro dei quali il Signore si è un rifugio? A questo punto possiamo anche noi affermare la fedeltà e la protezione di Dio con le parole di un uomo di Dio, Spurgeon, predicatore del 1800. Lui dice così: la fedeltà di Dio è il fondamento e la pietra angolare della nostra speranza, la garanzia divina per farci perseverare fino alla fine. E i santi proseguono nel cammino di santità perché Dio persevera nella grazia. Egli continua a benedire, quindi i credenti sperimentano una continua benedizione. Egli non manca di proteggere il suo popolo ed essi continuano ad osservare i suoi comandamenti. La fedeltà di Dio costituisce una base solida su cui appoggiarsi. Poi un altro uomo, un predicatore del 1600, Simon Patrick, parlando del versetto 12, dice così: benché possa sembrare che per un certo tempo Dio sorvoglia sulla crudeltà degli uomini violenti, alla fine userà tutta la sua severità e chiederà loro conto di tutto il sangue innocente versato e delle azioni ingiuste e spietate commesse contro i mansueti e umili di cuore. Confidiamo allora, cari nel Signore, confidiamo e celebriamo la sua protezione, perché il Signore può nascondere il volto al suo popolo per un tempo, ma non ha mai completamente, definitivamente, realmente o furiosamente abbandonato quelli che li cercano. Possiamo essere consolati da questa certezza. Chiunque lo cerca con umiltà e chiunque lo trova si rallegra ancora di più, perché se il Signore è tanto benigno con quelli che lo cercano, quale sarà la sua fedeltà verso coloro che li trovano? Nelle mie letture quotidiane, questa settimana ho letto dal libro dei Numeri e ho trovato che per il dubbio, l'incertezza e la disubbidienza, molti uomini del popolo di Dio non entrarono nella terra promessa. Infatti anche noi facilmente si viene trascinati a dubitare della fedeltà, della protezione e della potenza di Dio, proprio per la paura di non farcela, di rimanere soli e svergognati o dalla paura di rimanere solo contro tutti. Ricordate gli israeliti nel deserto, loro che hanno visto tanti miracoli, tante opere del Signore, ma non fu forse per la paura che ebbero dei giganti che essi si rivelarono a Dio e non ebbero fiducia nel suo nome? Certo, fu proprio per la paura che ebbero che non credettero alla parola di Dio e non poterono ereditare la terra che Dio aveva promesso di dare loro. Al capitolo 14 del libro dei Numeri, versetto 22 e 23, dice così: tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che hanno disprezzato lo vedrà, che mi hanno disprezzato lo vedrà. Anche Davide lo conferma, dice: gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Ovviamente non è un bene rallegrarsi per la fine dei nostri nemici, però penso che quando i nostri nemici ci stanno addosso, sicuramente è confortevole sapere che li abbiamo lasciati lontano da noi. E questo l'ho sperimentato anch'io nel mio posto di lavoro. C'erano tanti ex colleghi che mi stavano addosso, facevano tutto anche per farmi licenziare. Però diciamo, grazie a Dio, sono ancora nel mio posto di lavoro e loro sono stati licenziati. Allora penso soprattutto però al nemico delle nostre anime. Sta sempre nelle porte, come si dice. Ecco Davide perché si esprime così: le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatte e il loro piede è stato preso nella rete che avevano teso, al versetto 15. Mentre i nostri nemici scavano fosse per gli altri, una fossa e una tomba sono già predisposte per loro. Pensando alle trappole del versetto 16, Mi viene in mente un cartone animato che penso che conoscete quasi tutti, che vedevo quando ero molto piccolo, Willy il coyote e Bip Bip. Allora, questo coyote è sempre impegnato nel maniacale e mai fruttuoso inseguimento di questo Bip Bip, o sembra un passero. Però puntualmente il coyote cade vittima delle sue trappole, oppure con investimento da parte di un camion o di un treno. Pensando proprio a queste fosse o rette, qualcuno ha detto che coloro che pensano di pianificare il male sui figli di Dio non fanno altro che tramare la propria rovina ed edificare una Babele che cadrà sulle loro stesse teste. Cari nel Signore, nelle sofferenze, nelle persecuzioni, manteniamoci saldamente fermi nella fede fino alla fine. E soltanto così potremo vedere le grandi liberazioni che Dio, uno e trino, opererà per noi. Sì, perché Dio ci libererà da tutte le nostre sofferenze e persecuzioni affinché il suo nome sia glorificato per mezzo di noi. Preghiamo allora anche noi come fece Davide al versetto 19. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale. Siano giudicate le nazioni in tutta in tua presenza. Finché il nostro Dio sarà Dio, non vorrà né potrà risparmiare il colpevole se non per mezzo dell'unico glorioso strumento con cui si compie la giustizia e giustificazione, Cristo Gesù. Davide conclude questo salmo con queste parole, versetto 20. O Signore, infondi spavento in loro e i popoli riconoscono che sono mortali. Allora per il povero, o possiamo dire per il peccatore pentito, come abbiamo visto, la simbologia usata è quella del rifugio. Il Signore è la rocca, la città inviolabile in cui il fedele trova riparo e sicurezza. Al contrario, le vie dell'empio non possono raggiungere l'area protetta che Dio ha riservato per il povero, colui che dipende da Dio. L'empio si illude di non essere mai smosso. Egli pensa: non sarò mai scosso, vivrò senza sventure. Al Salmo capitolo 10, versetto 6. Ovviamente questo empio, orgoglioso dalla prepotenza del suo trono, ma l'unico che non sarà mai smosso è solo il povero che abita nella rocca di Dio. Quindi questo salmo si trasforma in una pagina di ottimismo e fiducia nel Dio dell'esodo e della liberazione. Dio Trino opera prima di tutto facendo la sua causa dei calpestati, degli ultimi, dei dimenticati. La rivelazione biblica infatti ha inizio dal più schiacciato dei popoli, che passa dall'oppressione alla libertà. E noi siamo parte di questo popolo? Se lo siamo, allora dobbiamo passare anche noi dalla libertà alla lode, come dice il libro che stiamo studiando. Allora, per avviarmi alla conclusione, vorrei esortare a ciascuno di voi, ovviamente me per primo, ad avere sempre un cuore ripieno, disposto e schierato per celebrare la fedeltà del Signore, perché Egli è fedele al suo proposito. Non inizia mai un'opera per poi lasciarla incompiuta. Egli è fedele nei suoi rapporti. Da buon padre non rinchiuderà i suoi figli. Da buon amico non rinnegherà i suoi cari. Da buon creatore non abbandonerà l'opera delle sue mani. Egli è fedele alle sue promesse e non permetterà che nessuna di esse cada vuota. Egli è fedele al suo figliolo e non permetterà che quel sangue prezioso sia stato versato in vano. Inoltre, insieme possiamo celebrare la sua protezione, perché lui ha promesso che non ci abbandonerà. Lui è il nostro pastore. Pensiamo al Salmo 23. Signore mio pastore. Quindi la gloria del Padre e del Figlio sono la certezza della fede che Dio Trino coglierà presso la sua gloria anche quelli che ha giustificato e glorificati. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, celebriamo il Signore e preghiamo affinché Lui sia il nostro rifugio, il nostro scudo, la nostra protezione, il nostro re, perché Gesù è il testimone fedele, dice in Apocalisse 1,5, è il primogenito dei morti, è il principe del re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti di Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.